Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, e siamo in onda tutti venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Vi ricordo la mia mail, mordiglia@radiopopolare.it, e vi ricordo anche che abbiamo pensato a un evento per la festa della radio, naturalmente, insomma, ognuno di noi ha organizzato qualcosa per questa grande festa che ci sarà il prossimo fine settimana, prossimo, nel senso ovviamente non domani, quello dopo, al Paolo Pini, e in particolare Sui Generis ha pensato un evento insieme alla redazione di Geleos Rock, quindi a Susanna Marietti e Patrizio Gonnella, che saranno anche naturalmente a questo evento di cui adesso vi vado a dire qualcosina in anteprima. Quindi una coproduzione Sui Generis, Geleos Rock, Susanna Marietti e Patrizio Gonnella, che fanno parte naturalmente anche dell'associazione Antigone, e con loro e con Davide Podavini, che è un attivista e professore in carcere, parleremo della transessualità in carcere, quindi essere trans in carcere, che cosa vuol dire, quali sono le difficoltà a cui si fa incontro, la difficoltà che possono essere quelle di accesso alle cure, ad esempio, oppure di dove essere collocate all'interno di un carcere, in quali sezioni, quali problemi queste scelte poi comportano sulle persone che appunto le subiscono e che sono all'interno del carcere. Parleremo di questo domenica 8 giugno al Teatro La Cucina alle ore 13.45, quindi 14:15. Ci sarà un incontro in cui vi faremo ascoltare anche delle registrazioni che sono state effettuate al carcere di Bollate con alcune persone trans che appunto raccontano la loro vita all'interno del carcere, i loro problemi. Quindi a partire da queste preziose testimonianze, noi avevamo provato anche a far uscire delle persone dal carcere, però non c'erano, insomma, le possibilità giuridiche in quel momento, per quel fine settimana, quindi non abbiamo potuto farlo. Allora abbiamo scelto appunto di farvi ascoltare però lo stesso le loro voci. In fondo è la festa di una radio e quindi il suono per noi è molto importante, la parola ascoltata è molto importante, e la sentiremo quindi in questo incontro che si concluderà, ve lo dico già, quindi dopo un'ora non vi dovrete alzare dalle seggiole, ma anzi rimarrete credo ancor più felici di ascoltare il concerto, una mezz'ora di concerto della Freedom Sounds Band, che è la band appunto del carcere di Bollate. Insomma, un evento da non perdere, ce ne sono tanti, devo dire, alla festa della radio sono tutti interessanti, e io in particolare vi invito a questo. Allora, di che cosa parliamo questa sera? Vi avevo detto settimana scorsa che avremmo parlato di aborto, che saremmo tornate a parlare di aborto, e torniamo a parlarne nella seconda parte di trasmissione con Eleonora Cirante, che torna a trovarci, e con Dunia Jelinska, che è coordinatrice di Women Help Women, un'associazione appunto che opera in tante parti del mondo e che cerca di garantire l'accesso farmacologico all'aborto. porto. Questo nella seconda parte di trasmissione. In questa prima parte di trasmissione invece tante voci diverse, perché avremo ben quattro ospiti che ci vengono a parlare di un progetto che è un progetto audio, che è un progetto di una collana di libri, è un progetto che si intitola Genealogie. Ne parliamo tra pochissimo qui a Sui Generis. La genealogia, questo progetto, che è un progetto tra la scrittura, l'audio, sono un progetto che è dedicato a scrittrici e pensatrici del passato che, insomma, abbiamo voglia di sentire riraccontate da altre penne invece del presente. È un progetto che è fatto in collaborazione tra Inquiete Festival e Solferino Edizioni. E allora, per raccontarci di più di che cosa si tratta, noi abbiamo in collegamento con noi Barbara Piccolo, che è una delle curatrici di Inquiete Festival di Scrittrici a Roma. Ciao Barbara e benvenuta.
Grazie a te.
Grazie a te, grazie a te. Allora, andiamo a raccontare appunto questo progetto che abbiamo anticipato poco fa, però ho detto proprio poco, un progetto che nasce dalla collaborazione tra una casa editrice e il festival, Inquiete Festival, la casa editrice Solferino Edizioni. Che cos'è Genealogie?
Allora, Genealogie è un progetto dedicato alle scrittrici del passato ed è un percorso pensato per costruire e approfondire la memoria di donne, scrittrici, pensatrici, attiviste che in passato appunto hanno dato voce a immaginari nuovi. E, però a raccontarle sono le scrittrici del presente, quindi ogni scrittrice del presente ha scelto di raccontare la storia di una scrittrice del passato.
E che rapporto c'è tra, adesso tra pochissimo andiamo a vedere quali sono i volumi e più tardi li presenteremo anche tra pochi minuti con le scrittrici, che rapporto c'è, ti volevo chiedere, tra il progetto Genealogie e Inquiete Festival, Inquiete Festival di Scrittrici, Festival di Roma, di cui anche lì non ho detto niente. Qual è il rapporto tra il festival e questo progetto?
Allora, questo progetto in realtà nasce proprio da uno dei format del festival che si chiama Ritratti di Signora. Durante il nostro festival, che si svolge ogni anno a Roma ad ottobre, ospitiamo dialoghi tra autrici diverse, però inseriamo anche questi ritratti di signora live, cioè dei monologhi, delle brevi lezioni che le autrici presenti al festival dedicano a delle donne del passato. E quindi proprio a partire da Ritratti di Signora, sulla scia di Ritratti di Signora, abbiamo immaginato prima i podcast che sono stati realizzati in collaborazione con il Corriere della Sera e poi questa serie di libri con questi tre volumi che speriamo siano solo i primi di una serie che andrà avanti.
E allora andiamo a dire qualcosa, almeno i titoli, poi dopo appunto l'abbiamo detto, andremo ad approfondire ogni titolo con l'autrice, chi sono le prime tre donne che sono raccontate da questi tre volumi?
Allora, Caterina Venturini ha dedicato il proprio saggio, la propria storia a Audre Lorde, che è una poeta e attivista afroamericana e caraibica, e il libro si intitola Il vostro silenzio non vi proteggerà, che è una citazione di una poesia di Audre Lorde, appunto. Poi c'è Sara De Simone, che invece ha riscritto la storia di Emily Dickinson, la poeta americana, che è sicuramente molto più nota di altre, ma che in qualche modo nella narrazione ufficiale è stata fraintesa. E quindi Sara cerca di rileggerla sotto una voce nuova. E invece l'ultimo saggetto uscito in ordine di tempo, sempre a maggio 2025, è quello di Jabba Shego, dedicato a Nawal al-Sadawi, che è una scrittrice, che è stata una scrittrice, attivista e medico egiziana.
E allora tra poco appunto parleremo più diffusamente di questi tre libri con appunto le autrici. Senti, Genealogia è anche un progetto podcast.
Esatto, Genealogia è anche un progetto podcast, nasce originariamente come podcast e i podcast sono ascoltabili in maniera gratuita su tutte le principali piattaforme, basta cercare Genealogia e il nome dell'autrice che si vuole ascoltare.
Senti, le persone che sono raccontate dai libri, raccontate nel podcast, sono scelte da chi le racconta oppure avete fatto un lavoro prima insieme di scelta di persone che volevate raccontare? Com'è andata un po' la scelta del lavoro da fare?
No, cioè assolutamente una scelta curatoriale d'inquiete, nel senso che è un po' anche il nostro modo di lavorare e di organizzare il festival, no? È proprio quello di cercare di tessere una rete di connessioni tra le scrittrici per prenderci cura della storia e del pensiero delle donne. E quindi già durante il festival e già in precedenti occasioni noi avevamo incontrato queste autrici, intendo Jabba Shego, Sara De Simone e Caterina Venturini, avevamo costruito insieme a loro l'idea di raccontare queste autrici del passato. E poi dai Ritratti di Signora si è passati, come ti dicevo, prima ai podcast e poi ai saggi che trovate in libreria.
Grazie mille, grazie. Allora Barbara Piccolo, che è appunto una delle curatrici di Inquiete Festival di scrittrici, c'è il sito internet inquietefestival.it, insomma dobbiamo seguirlo perché a ottobre prossimo ci sarà la prossima edizione.
Vogliamo
che è la numero...
date?
Sì, come no?
Che è la numero 9 e si svolgerà a Roma nel quartiere Pigneto dal 10 al 12 ottobre.
Benissimo.
2025.
Cominciamo a segnare. Grazie ancora Barbara Piccolo.
Grazie a te, grazie mille.
Allora, grazie ancora a Barbara Piccolo, appunto una delle curatrici di Inquiete Festival, che ci ha presentato il progetto Genealogie nella sua totalità. E allora andiamo subito a dare il benvenuto alla prima autrice di oggi, è Caterina Venturini, che è scrittrice, sceneggiatrice, critica letteraria, ha pubblicato romanzi. In particolare oggi ci parlerà del suo libro Il vostro silenzio non vi proteggerà. Caterina Venturini, benvenuta sui Generis.
Grazie a voi.
Grazie, allora andiamo a raccontare anche questo tuo volume, come stiamo facendo questa sera, stiamo raccontando tutti i volumi di questo progetto che si intitola Genealogie. Il tuo volume si intitola, quello che hai scritto tu, Il vostro silenzio non vi proteggerà, che come abbiamo detto prima presentando il progetto con Barbara Piccolo è il verso di una poesia. Allora di chi?
Sì, in realtà questa frase è stata usata da Lord più volte e appartiene ad un celebre discorso del 1977, quando lei va ad un convegno e ha appena ricevuto la risposta ad un esame clinico, una risposta positiva, nel senso che il nodulo che ha nel seno è benigno. In realtà poi riceverà una risposta negativa poco tempo dopo, però in quel momento lei racconta questa esperienza di attesa della risposta, no? Qualcosa che veramente è comune a tutte e a tutti noi è capitato di attendere, e lei però trasforma quell'attesa di sapere che cosa avverrà di sé e del suo corpo in una, lei dice, fu impietoso per me scoprire, confrontandomi con una mia possibile malattia o addirittura morte, che ciò che rimpiangevo di più erano i miei silenzi. E quindi Lord in quel momento ha superato i 40 anni, ha già fatto delle scelte di vita molto importanti, si è già dichiarata lesbica, ha avuto due figli da un uomo, in realtà un uomo gay con cui però ha avuto un rapporto reale d'amore, ha superato la New York segregazionista in cui è nata nel 1934, quindi è diventata un'insegnante, è diventata un'attivista, davvero ha fatto molte cose, eppure sente che manca ancora qualcosa, e per questo dice alle donne, alle femministe che sono lì, dice: il vostro silenzio non vi proteggerà, dovete capire che cosa avete ancora bisogno di dire, che cosa è che ingoiate ogni giorno. Quindi per lei quello diventa un momento ulteriore della sua vita, proprio un momento in cui fa una rotazione ulteriore.
Mm-hmm. Audre Lorde, lei stessa si è autodefinita, lei diceva: sono nera, lesbica, madre, poeta, guerriera, femminista. Tu quali aspetti hai approfondito in questo saggio? Da che punto di vista un po' la racconti?
Allora, io definisco questo mio libro un pamphlet politico-sentimentale, perché racconto Audre Lorde. Racconto come ho conosciuto Audre Lorde all'università, quando ancora non era stata tradotta, circolavano soltanto alcuni suoi articoli in italiano, era veramente, come dire, circolava sotto banco e non erano stati ancora pubblicati i libri Sorella Outsider e Zami, così scrivo il mio nome, che è invece la sua autobiomitografia, e poi l'ho rincontrata anni dopo, in un momento invece difficile della mia vita, in cui io stessa stavo attraversando un percorso terapeutico. Racconto ciò che Audre Lorde ha fatto per me, però mettendo proprio in evidenza la sua vita, dal punto di cosa ha fatto lei della sua vita e quindi cosa ha insegnato a fare della mia e quindi della nostra. Voleva essere questo il mio libro, appunto, un pamphlet, per cui vado dentro, entro nella sua vita, entro nelle sue scelte soprattutto, e considero la sua attività, appunto, lei che va per gli Stati Uniti a fare anche dei discorsi proprio sul razzismo, sul femminismo nero, che non è semplicemente un femminismo, il femminismo bianco mutato di colore, ma aggiunge veramente qualcosa di diverso. Ci dice che tutte e tutti noi siamo caratterizzati da differenze, che queste differenze vanno portate alla luce, non sono soltanto differenze di colore, ma anche proprio di classe sociale, di ricchezza, e quindi un femminismo autentico deve battersi anche per le disuguaglianze sociali e non soltanto per i diritti civili. E poi sicuramente cito anche molte delle sue poesie, perché Audre Lorde è anche una grandissima poeta. Lei comincia a scrivere poesie fin da piccola, proprio per cercare un linguaggio diverso che non trovava in casa sua. I suoi genitori, migranti caraibici arrivati a New York proprio poco prima della Grande Depressione del 29, non parlano mai di razzismo con le figlie, quindi Audre Lorde cresce senza sapere che il problema è che è nera, e quindi per questo la gente le sputa addosso per strada. Al tempo stesso ha una forte miopia e quindi vede in una maniera diversa anche dalle sue sorelle, è un outsider, no? Cioè lei è una sorella outsider sin dentro la sua famiglia, e quindi che cosa fa? Decide di scrivere, e all'inizio si vergogna talmente tanto, perché non vede nessuno scrivere poesie, che se le recita a memoria. Soltanto da adolescente, con l'incontro a scuola proprio a New York con una futura poeta beat dagli anni prima, ecco, lei comincerà a pubblicare le sue poesie. Quindi insomma io do un ritratto di Audre Lorde, veramente cerco di dare un ritratto abbastanza esaustivo all'interno però di un discorso fortemente politico di donna bianca, quale io sono, e che non si permette assolutamente di parlare per altre soggettività.
Il libro di cui abbiamo parlato si intitola Il vostro silenzio non vi proteggerà ed è scritto da Caterina Venturini, che è stata con noi questa sera. Grazie ancora, Caterina, per essere stata sui
Generis. Grazie a voi davvero, arrivederci a tutte e a tutti.
Grazie ancora a Caterina Venturini e allora diamo subito il benvenuta alla prossima ospite di oggi che ci racconta un altro libro per genealogia, il secondo volume, Una tranquilla vita da vulcano di Sara Simone. Sara Simone è con noi, è critica letteraria, traduttrice, ha scritto diversi libri ed è anche vicepresidente della Italian Virginia Woolf Society. Benvenuta Sara De Simone, grazie di essere con noi.
Grazie, grazie a voi.
Grazie a te. Allora, chi è la protagonista, la donna protagonista del libro che hai scritto e che è intitolato Una tranquilla vita da vulcano?
Sì, è Emily Dickinson e questo è un suo verso anche abbastanza noto, un ossimoro che mi sembra particolarmente adatto per descrivere l'esistenza enigmatica di questa grandissima artista di cui si è tanto parlato, si parla tanto, eppure ancora circolano sul suo conto moltissimi luoghi comuni, molti stereotipi. Ecco, in questo libro io cerco di smontare pezzo per pezzo la narrazione di Emily Dickinson come la poetessa reclusa nella casa del padre, no? Sappiamo che a un certo punto della sua vita, intorno ai 36 anni, Emily Dickinson decide di non uscire più di casa. Però il punto è anche cercare di avere uno sguardo più ampio, no? Sulla sua vicenda biografica, innanzitutto perché 36 anni sono tanti, quindi c'è tanta vita prima di quel momento e mi sembrava importante raccontarla partendo proprio dall'infanzia, seguendo questa bambina molto precoce, curiosa, attiva e poi questa ragazzina, adolescente e poi giovane ragazza, alle prese con i suoi primi amori, con la scoperta della poesia, con questa amicizia e rapporto d'amore che sarà centrale nella sua vita con Susan Gilbert, che poi diventerà sua cognata. Insomma, seguire innanzitutto tutti gli anni del fuori e poi certo anche cercare di come dire, avere un'idea del perché lei a un certo punto decida, no, la solitudine della casa, però senza focalizzare tutto su quello, perché poi in realtà anche quando Emily Dickinson decide di vivere in casa ha una corrispondenza fittissima con tantissimi amici e amiche, ha una vita estremamente attiva, legge tutti i giornali, ha un rapporto meraviglioso con i nipotini, insomma è una donna che cucina, che cura il giardino e che soprattutto scrive migliaia di poesie, no? Quindi mi sembrava importante far venire fuori questa suo essere un vulcano, per l'appunto.
Eh sì, e senti, come dicevi tu un attimo fa, su Emily Dickinson si è scritto anche tantissimo, su quali materiali tu hai deciso invece di lavorare di più? C'è qualcosa che hai scelto oppure il tuo è più la scelta di un punto di vista diverso?
Ma è fondamentale lavorare sulle fonti quando vogliamo raccontare, no, la vita di una scrittrice, di uno scrittore, non possiamo prescindere dai documenti. Io sono appunto una studiosa, una critica letteraria, quindi lavoro sui documenti, no? Che sono innanzitutto le lettere, se ci sono dei diari, in questo caso no, però ci sono moltissime lettere, c'è un epistolario molto vasto, ci sono tutte le poesie, ci sono le memorie di chi la conobbe e quindi mettendo insieme tutte queste tessere si riesce ad avere, diciamo, un mosaico, no? Un ritratto che può essere più o meno vicino a quella che fu realmente. Quando si scrive della vita degli autori e delle autrici che amiamo, sappiamo sempre, dobbiamo sempre tenere presente che abbiamo a che fare col mistero, in particolare poi con Emily Dickinson, no? Quindi accettare anche la frustrazione di non sapere esattamente tutto, di cercare di ricostruire il più possibile nei dettagli, ma nello stesso tempo rispettare il mistero, che quando abbiamo a che fare poi con la poesia è ancora più importante, quindi non cercare a tutti i costi risposte, ma rispettare, no, anche il segreto, il mistero, restare sulla soglia. Penso che questo sia un tipo di postura che a lei sarebbe piaciuto particolarmente.
Ancora solo un'ultima domanda a Sara De Simone, che cos'è che rende Emily Dickinson una figura interessante anche oggi? E ti direi al di là della sua produzione scritta, quindi proprio qualche aspetto magari della sua vita che pensi che possa possa anche farcela sentire vicina oggi?
Beh, naturalmente, diciamo, la sua produzione scritta è di una modernità straordinaria, quindi è una nostra contemporanea da questo punto di vista. Dal punto di vista, diciamo, della vicenda esistenziale, è una donna molto affascinante per il tipo di scelte che fa. C'è una grande spinta verso l'autodeterminazione, quindi quello che è stato scambiato per un chiudersi in casa di una donna verginale reclusa è esattamente il contrario. Emily Dickinson sceglie per sé il tipo di esistenza che vuole vivere, che è un'esistenza votata alla scrittura, ma questo non significa che non ci siano gli amori, che non ci siano le passioni, che non ci sia un gusto per la vita, che è un gusto per la vita anche materiale, concreta, perché accennavo prima alla cucina, alle piante, non perché siano attività particolarmente adatte alle donne, non è questo il punto è la concretezza. Noi siamo abituati ad ascoltare una versione di Emily Dickinson quasi un po' mistica, un po' celeste, slegata dai commerci terreni. Non è così, era una donna di una grandissima concretezza e di una straordinaria ironia, ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Leggere le sue lettere, ma anche le sue stesse poesie, se le leggiamo nelle traduzioni giuste, perché poi anche questo, la traduzione è fondamentale, ci sono delle traduzioni che la invecchiano. Io consiglio sempre invece le traduzioni di Silvia Bre, uscite recentemente per Einaudi. Appunto, se leggiamo le sue lettere e le sue poesie, c'è anche da ridere, perché ha un ingegno, è appunto un'ironia e un'autoironia uniche, quindi è una nostra contemporanea in tanti sensi, ci vorrebbe averla come amica, quello è poco ma sicuro.
Sara De Simone, grazie. Sara De Simone, critica letteraria, traduttrice, ha curato l'introduzione alle poesie di Emily Dickinson, che hai citato un attimo fa, uscito per Einaudi Tascabili nel 2023, e autrice, questa sera l'abbiamo chiamata in particolare per questo, di Una tranquilla vita da vulcano. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie, viva la poesia.
Ringraziamo ancora Sara De Simone e diamo il benvenuto all'ultima scrittrice che ci viene a trovare quest'oggi per raccontare un altro libro, il terzo libro uscito per adesso in questa collana per questo progetto che si chiama Genealogie, edito anche questo naturalmente da Solferino Edizioni come tutti i libri di genealogie. Il titolo del libro è La donna dai mille destini e la scrittrice che ce l'ha regalato è Hijaba Shego, scrittrice italo-somala, autrice di molti romanzi tradotti anche all'estero, e ricordiamo nel 2023 è uscito Cassandra a Mogadiscio, che è entrato nella dozzina del premio Strega, collabora con Il Manifesto, con Internazionale, tante altre testate. Hijaba Shego, benvenuta.
Grazie a te.
No, grazie a te. Allora, andiamo a raccontare il tuo libro, La donna dai mille destini. Chi è questa donna?
Questa donna è Nawal Assalawi, è una femminista, insegnante, dottoressa, tantissime cose. Nawal, egiziana, panafricanista, per la causa palestinese, per la causa delle donne, ha lottato contro le mutilazioni dei genitali femminili e poi aveva dei capelli bianchi da paura, li ha lasciati naturali e quello a un certo punto è diventato il suo tratto distintivo. E aveva dei capelli molto belli, io l'ho vista dal vivo, dei capelli molto belli e che emanavano la forza delle sue lotte, perché era una grande, grande, grande lottatrice per quello che in arabo si dice Tahrir, liberazione, no? Quando si dice piazza Tahrir significa proprio appunto piazza della liberazione. Lei ha lottato per le donne, soprattutto perché è contro il patriarcato, perché in Egitto, soprattutto negli anni in cui lei cresceva, il patriarcato era molto feroce. Poi, grazie a Dio, lei ha vissuto anche però un periodo in cui tutta l'Africa, direi, ha avuto un grande risorgimento, non perfetto, però ha avuto questo risorgimento questo momento in cui tutta il Ghana, l'Egitto, la Nigeria, questi paesi dialogavano. E lei ha approfittato di questo momento, nel senso buono del termine, si è formata non solo come dottoressa, ma si è formata anche come letterata, perché il suo essere comunque dalla parte della scienza le faceva vedere proprio quanto la medicina era un po' contro le donne, cioè lo è ancora se ci pensiamo, per esempio tutte le malattie o comunque tutti i disturbi femminili spesso non vengono studiati nemmeno ora, e quindi le donne soffrono per delle cose anche risolvibili e semplici. In più si è interfacciata con questa cosa enorme delle mutilazioni. Io nel libro ho cercato di spiegare un po' l'Egitto che ha vissuto sotto Nasser, e ho spiegato anche quanto i fratelli musulmani la consideravano nemica pubblica numero uno, la chiamavano il diavolo bianco, quando per i capelli, e quando, perché lei bianca poi non lo era, era piuttosto nera, piuttosto scura, perché appunto uno dei suoi antenati veniva dall'Etiopia, e quanto però non, pure i vari Sadat e Mubarak erano anche i suoi nemici, cioè lei non aveva amici, e a volte non sapeva se quelli che dovevano proteggerla in realtà stavano lì per spiarla, no? Che dicevano di proteggerla contro i fratelli musulmani, in realtà erano peggio anche, no? Perché comunque quindi aveva nemici dappertutto. Però proprio per questo, io questo lo racconto, a un certo punto va a insegnare alla Duke University in North Carolina, e io ho cercato nella sua biografia delle connessioni con me. Uno, quando l'ho vista a Stoccolma la prima volta, e poi questa cosa della Duke University, perché anch'io nel mio piccolo ho fatto un'esperienza in North Carolina, e quindi descrivo questi viali, questi parchi, e soprattutto come da insegnante lei a un certo punto insegna la dissidenza ai suoi studenti, cioè li vedeva un po' addormentati e diceva: ma voi vi dovete scuotere, vi dovete ribellare, dovete ribellarvi sia intellettualmente ma sia fisicamente, cioè dovete costruire futuro. E quindi il corso sulla dissidenza l'ho trovato meraviglioso, come ho trovato meraviglioso tantissimi dei suoi libri, La figlia di Iside, per esempio. Lei si considera figlia di Hauset, no? La figlia di Iside, ma anche Firdaus, dove fa parlare questa donna che fa la sex worker, che però finisce in qualche modo, no, a parlare non soltanto dei clienti ma anche dalla famiglia di origine, che era appunto molto patriarcale, molto dura. E io penso che lei non avesse peli sulla lingua, e questa cosa di Nawal al-Saadawi mi è sempre piaciuta molto, e mi è piaciuto molto anche il modo in cui ha usato le varie forme d'arte, cioè è una persona che comunque viene dalla scienza, e però mette anche molta scienza nei suoi libri, però anche spazia, no? Usa il teatro, usa la critica sociale, usa il pamphlet, usa il monologo come in Firdaus, usa l'autobiografia, quindi in realtà riesce a spaziare proprio sui vari generi, e scrive in un arabo classico, come si dice, Lughat al-Fusha, in un arabo molto bello, molto ricco, ma anche molto femminile, no? E c'è una lettera che indica il femminile in arabo, che si chiama Marbutta, e io penso sempre che Nawal al-Saadawi è la donna della Tamarbutta, perché ha reso tutto, no, dal punto di vista delle donne, dal punto di vista della Tamarbutta. Quindi effettivamente per me è stato molto bello, anche se in poche pagine, ripercorrere la vita straordinaria di questa donna egiziana, mediterranea, ma anche un po' indica, visto l'antenato etiope, e quindi indica nel senso di oceano indiano, ma anche cosmopolita, perché parlando dell'Egitto, dei suoi anni, ha parlato delle donne tutte.
Eh sì, è una storia la sua, che mette insieme dei viaggi, sia viaggi di concetti che di ambiti che lei ha attraversato. L'hai detto, scrittrice, militante, è stata psichiatra, insegnante, viaggi negli spazi, abbiamo citato diversi posti in cui è stata, per poi tornare comunque al Cairo, dove poi è morta nel 2021. Qualcosa hai già detto sulla tua vicinanza, su quello che tu hai sentito come vicinanza personale. Secondo te però qual è la cosa che te l'ha, così ne approfitto della tua presenza anche come scrittrice, qual è stata la cosa che te l'ha fatta sentire più vicina, anche nel lavoro magari di ricerca che hai fatto per scrivere questo libro?
Beh, in questo momento la causa palestinese, cioè lei era una donna, cioè, ha moltissime foto con leader, per esempio Arafat, per dirne uno, però tecnicamente aveva a cuore le città palestinesi, aveva a cuore a Gaza, parlava di Gaza in tempi veramente non sospetti, e oggi che stiamo assistendo a un genocidio in mondo visione e le parole sulla Palestina di Nawal al-Saadawi sono molto forti. L'altra cosa che me la fa sentire vicina è il discorso sulle mutilazioni dei genitali femminili, perché in qualche modo anche in Somalia, che è il mio paese di origine, è una pratica che purtroppo per tanto tempo si è fatto. Io ho molte persone della famiglia che hanno subito, ahimè, questa pratica, io no, per fortuna, però tecnicamente quando lei ha parlato e ha difeso e ha cercato di sradicare questa pratica, ecco, l'ho sentita molto vicina, perché so di cosa parla, so che le mutilazioni dei genitali femminili rovinano la vita di una donna, non solo quella sessuale, ma anche la gravidanza, ma anche semplicemente le mestruazioni e la menopausa e la perimenopausa. Quindi da dottoressa lei sapeva che cosa veniva fatto alle donne, e la cosa triste è che sono proprio le donne a perpetrarla, perché si diventa ancelle del patriarcato. Quindi sono dinamiche che lei racconta benissimo e che io in qualche modo ho attraversato anche nella mia letteratura, e questa cosa me l'ha fatta sentire molto vicina.
Hijaba Shego, che ha scritto questo libro sulla vita di Nawal al-Saadawi, che si intitola La donna dai mille destini. Hijaba, grazie mille per essere stata con noi questa sera.
Grazie.
Il 22 maggio scorso si sono celebrati 47 anni dall'entrata in vigore della legge 194, ve lo avevamo detto già venerdì scorso, però oggi ci torniamo come promesso, e ci torniamo con due persone che ci vengono a trovare per fare un po' un punto sulla 194 e su un mondo possibile, vorrei dire, un mondo diverso e di accesso diverso anche all'interruzione volontaria di gravidanza. Allora, bentornata sulla prima linea è Eleonora Cirante, giornalista, attivista. Ciao Eleonora.
Ciao Elena.
Ciao, 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 grazie di essere qui con noi. Sull'altra linea abbiamo Dunja Jelinska di Women Help Women, benvenuta.
Salve, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Allora, andiamo a parlare di aborto, torniamo a parlare di aborto, come dicevo proprio un attimo fa, e partiamo, Eleonora, da un articolo che tu hai scritto sul Domani, il 22 maggio scorso, è tempo di normalizzare l'aborto, perché va ripensata la 194. Partiamo allora da qui, intanto possiamo ricordare l'occasione, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, però l'occasione per cui hai scritto questo articolo.
Grazie come sempre per questa occasione di tornare a parlare di questi temi. Io sono diversi anni che faccio militanza sull'aborto, e nell'arco di decenni tutte le volte che in vari contesti si tocca l'argomento Forse è il caso di ripensare la legge 194, si alza la levata degli scudi, no, non è il momento, non è il momento politico, non è il contesto e via dicendo. Questo però ci impedisce di ragionare a fondo sull'impostazione di questa legge e su che tipo di legge e se vogliamo una legge. Cosa che può essere utile fare, ragionare su questa prospettiva, perché forse prima o poi il momento politico arriverà. E quindi il compleanno della legge 194, nata nel 1978, quasi 50 anni fa, è stata l'occasione per scrivere di questi argomenti secondo una prospettiva che si sta diffondendo in particolare in gruppi transfemministi di nuova generazione, quindi credo che anche il tema della generazione sia importante. Allora, la legge 194 ha un'impostazione, come sappiamo, in cui l'aborto è qualcosa da evitare, da prevenire e questa prevenzione è affidata al ruolo dello Stato, cioè la legge 194 già dal titolo implica la preponderanza, diciamo così, del ruolo materno e quindi pone una serie di condizioni ai quali l'aborto può essere fatto, quindi derogando dal ruolo materno. L'impostazione è quella un po' di tutte le leggi di quel periodo, volte a, da un lato, tutelare la salute delle donne che in quel periodo ricorrevano all'aborto clandestinamente, mettendo a rischio la propria salute, e dall'altro però ha anche incorporata una concezione di uno Stato che supporta, che aiuta e che in qualche modo anche controlla. Questo controllo avviene per mano della classe medica, che infatti nella legge 194 ha un ruolo molto importante, a partire dai primi passi della procedura, quando deve essere rilasciato un certificato che attesta la volontà della persona gestante di abortire. Cosa è successo nel corso dei decenni? Che in qualche modo lo Stato ha abdicato al compito di, non sempre chiaramente, ma forse quello che si vede in modo più eclatante anche dalla cronaca, si vede meno quando lo Stato fa bene il suo mestiere, si vede un po' meglio nella cronaca quando lo Stato non lo fa, quindi quando non fornisce un'assistenza adeguata, e qui appunto le notizie di cronaca ce lo raccontano. E dall'altro la tecnologia ha spostato un po' i termini del problema, i termini proprio della questione, perché pillole e internet sono i due grandi cambiamenti che sono avvenuti nel frattempo rispetto al 1978, con la diffusione di farmaci che consentono di abortire fuori dall'ospedale in modo sicuro, secondo la definizione di sicurezza data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e internet, che ha moltiplicato le possibilità di accedere alle informazioni, quelle giuste e anche quelle sbagliate. Quindi da un lato nel frattempo c'è stata anche tutta la privatizzazione dei servizi sanitari, del Servizio Sanitario Nazionale, il depauperamento, quindi diciamo che il disservizio cresce anche in un contesto di sempre maggiore carenza di risorse. In tutto questo quadro, che è molto complesso ma che diciamo abbiamo provato a dire in quattro parole, la legge 194 è diventata una parte del problema, ovvero qualcosa che non consente l'applicazione non consente il raggiungimento di quella che possiamo definire come giustizia riproduttiva. Giustizia riproduttiva è sia la possibilità di diventare genitore se lo si vuole, sia la possibilità di non diventarlo se non lo si vuole, ma giustizia riproduttiva è anche creare le condizioni perché una scelta sia fatta senza essere per esempio soggiogate dal problema della mancanza di risorse economiche, per esempio, no? Allora, non è una legge che può sopperire alla mancanza di risorse economiche, per cui una persona gestante, una coppia, una donna può scegliere di interrompere una gravidanza, per esempio, ma è tutto un sistema di welfare. Quindi quella parte che è la legge 190, che è presente nella legge 194, che aveva, che mostrava, che mostra ancora una sensibilità rispetto a questo tema, no, delle condizioni entro cui avviene una scelta, certo che va recuperata, ma non attraverso una legge sull'aborto, va recuperata attraverso un sistema integrato di politiche. Quindi, per riassumere, la legge 194 è non più adeguata a un contesto che è cambiato dal punto di vista tecnologico, e però questa interrogarsi sulla sua adeguatezza o non adeguatezza interroga anche noi su come concepiamo l'aborto, ovvero lo concepiamo ancora come è, secondo quell'impostazione, come qualcosa che va assolutamente evitato a tutti i costi, oppure come un evento normale nella vita riproduttiva di una donna, di una persona con utero. Qui c'è un salto quantico, c'è un grande salto, un grande cambio di prospettiva anche rispetto alla mentalità di molte persone che sostengono il diritto all'aborto. Considerare l'aborto come qualcosa di normale, che può capitare, e non come qualcosa che va prevenuto in tutti i modi, è veramente sfidante.
Sì, sì,
è un punto di domanda, però finché non iniziamo a parlarne, non ci arriveremo mai in fondo a questa discussione.
Certo, adesso poi veniamo con Dunia a parlare appunto di tecnologie e di internet e anche però di un mondo ideale, di cui ti chiederei però prima a te, Leonora, sempre seguendo il filo di questo interessante articolo che è uscito sul Domani, perché tu dici un mondo ideale c'è già così come noi lo pensiamo. Allora, quali sono gli esempi che ci arrivano dall'estero e quale potrebbe essere appunto la strada da seguire, proprio pensando a internet, alle nuove tecnologie, alle cose che ci sono negli ultimi anni, ormai da un po' di anni, insomma, che però potrebbero essere di ispirazione anche per un nuovo modo di pensare l'aborto?
Allora, osservando l'Europa, i due paesi che possono ispirarci sono la Francia e l'Inghilterra, in cui già da diverso tempo, ma la pandemia è stato uno snodo importante, Si è agito a livello di policy, di politiche, quindi sono stati presi dei provvedimenti legislativi per deospedalizzare l'aborto in modo tale che l'accesso ai farmaci nelle prime settimane di gestazione, quando ovvero l'impatto dei farmaci è anche meno significativo per il corpo, in altri termini abortire con i farmaci a 6-7 settimane è meno impegnativo fisicamente che abortire a 12 con i farmaci, perché la gravidanza è qualcosa che cambia nel tempo, no? Mano a mano l'embrione diventa un feto, quindi qualcosa che viene espulso in modo più faticoso. E quindi tanto più si deospedalizza, tanto più si facilita l'accesso all'aborto farmacologico nelle prime settimane di gestazione. Questa è un po' la logica, lasciando all'ospedale il compito di gestire o gli aborti con gestazioni più avanzate, quindi con gravidanze più avanzate, dove l'intervento chirurgico può essere più sostenibile per alcuni soggetti, oppure per i soggetti che proprio preferiscono l'intervento chirurgico. E appunto questa direzione è stata intrapresa da questi due paesi, cioè che hanno anche omogeneizzato i protocolli, la Francia e l'Inghilterra, almeno sulla carta è quello che noi leggiamo. È ancora però molto, diciamo, il sistema è ancora abbastanza legato all'ospedale. Il paese che forse si avvicina di più all'ideale, nel senso di che abbiamo appena descritto, è il Canada, in cui la procedura è stata molto deospedalizzata e la, la prescrizione del farmaco avviene comunque da parte di una figura medica, di un medico, e però poi insomma si ritira il pacchetto in farmacia e si gestisce a casa propria con accompagnamento in telemedicina. Queste sono le informazioni che io ho. Poi Dunia potrà anche arricchirla avendo una visione globale, forse più precisa della mia. Comunque questi esempi ci segnalano che la volontà politica da un lato è molto importante, dall'altra anche la classe medica deve essere convinta, cioè gli articoli in letteratura scientifica che possiamo leggere ci descrivono una situazione in cui laddove la classe medica e in particolare chi ha ruoli dirigenziali si è convinta che il proprio ruolo può essere diverso, non necessariamente deve scomparire, tutto il processo è molto più agevolato.
Eh sì, certo. Allora Dunia, andiamo ad aprire una finestra su un altro mondo possibile attraverso appunto l'associazione di cui fai parte. Chi siete, cosa fate?
Salve a tutti di nuovo, grazie di questo prezioso invito. Mi chiamo Dunia Jelinska, sono la coordinatrice di un'organizzazione no profit internazionale presente in 5 continenti in questo momento, che si chiama Women Help Women. La mia organizzazione è nata circa 11 anni fa, ma io mi occupo di aborto farmacologico autogestito da una ventina d'anni ormai. Anche se, tengo a ribadirlo, non sono una persona con un background medico, non sono né medico né ostetrica, così come la maggior parte delle mie colleghe, dei volontari della nostra organizzazione, che pur non essendo medici di formazione, sono stati debitamente formati e costantemente aggiornati per poter fornire un servizio di telemedicina di altissimo livello. L'organizzazione nasce seguendo proprio i proclami della OMS, cioè quelli, come diceva prima Eleonora, di demedicalizzare, destigmatizzare e anche decentralizzare dei servizi abortivi in giro per il mondo. E noi a dire il vero facciamo proprio questo, cioè forniamo via internet un servizio medico che si occupa di aborto, ma anche di anticoncezionali, e che fornisce aiuto alle persone che ne hanno bisogno, che hanno bisogno di abortire direttamente a casa loro, là dove si trovano, mandando le pillole abortive direttamente nelle loro mani, dopo che queste persone hanno riempito un brevissimo questionario online sulla nostra pagina. Ma il nostro aiuto ovviamente non si chiude là, cioè non è solamente provvisione dei medicinali, ma è un aiuto a tutto tondo, nel senso noi le persone le seguiamo dall'inizio fino alla fine del processo, anche dopo l'aborto, raccogliendo anche preziosissimi dati su come sono questi aborti al di fuori dei sistemi sanitari. Ovviamente l'organizzazione è nata con l'idea di aiutare prima di tutto le persone che vivono nei paesi dove l'aborto per qualche motivo, soprattutto legale, normalmente non è raggiungibile, ma ben presto ci siamo resi conto che le situazioni sono molto difficili anche là dove sulla carta l'aborto dovrebbe essere disponibile alle persone, tra questi paesi anche Italia. Cosa vuol dire insomma una provvisione di servizio che effettivamente rinnega la stigmatizzazione? Ecco, vi dicevo di un brevissimo questionario. Perché è brevissimo? Perché effettivamente questo metodo, metodo farmacologico che esiste già da oltre 40 anni, un metodo studiatissimo su cui esiste una quantità di ricerche scientifiche infinita a questo punto, è sicuro ed è efficace. In questo momento abbiamo la certezza che queste pillole funzionano, che hanno pochissime controindicazioni e che sono una vera rivoluzione scientifica per la vita di moltissime persone. Anche noi nel nostro piccolo facciamo ricerca su questo, e facciamo ricerca non solamente ovviamente sulla efficacia di queste pillole, che ormai è benché appurata, ma facciamo anche ricerca su come viene recepita e letta dalle persone l'autogestione delle pillole al di fuori di contesto clinico. E anche là i risultati sono ottimi, devo dire, perché fin quando le persone vengono debitamente informate e debitamente seguite Io posso dire con tutta la sicurezza che le persone che si rivolgono a noi ricevono un aiuto costante. Noi siamo disponibili praticamente H24, 365 giorni all'anno, e sappiamo benissimo che le persone che preferiscono autogestire i propri aborti magari prenderanno le pillole abortive il giorno di festa, durante fine settimana, quando possono, la notte, perché queste sono le vere esigenze delle persone, e noi vogliamo fare proprio questo, leggere le vere esigenze delle persone, concentrarsi sulle vere esigenze delle persone che hanno bisogno di abortire, che si trovano in una situazione di gravidanza non desiderata. Ed è proprio questa la differenza tra noi e tra molti sistemi sanitari nazionali o no, che noi poniamo al centro la persona che deve abortire, senza chiederle perché deve abortire, senza dire hai considerato altre opzioni, chiederle inutilissimi esami medici, perché l'OMS l'ha già ribadito più di una volta, per avere un buon aborto farmacologico non c'è bisogno di una visita medica, non c'è bisogno di un'ecografia, le persone sono in grado di appurare lo stato di gravidanza, e le pillole abortive sono talmente sicure che possono essere prese senza grossi rischi, anche perché le dicevo, è una rivoluzione culturale, è una rivoluzione scientifica, perché abbiamo di fronte delle pillole che sono più sicure delle penicilline, enormemente più sicure del Viagra, con i rischi delle reazioni avverse davvero davvero minimi, ma è anche una enorme rivoluzione culturale, perché con l'avvento delle pillole abortive praticamente si compie una rivoluzione femminista mai vista finora, secondo noi, perché a pensarci bene è la prima volta nella storia quando le persone con l'utero possono davvero decidere da sole come, quando e con chi avere un aborto sicuro, sfidando tutti i sistemi di oppressione che gravano su di noi tuttora, cioè quello, come quello medico, come quello legale, ma anche il sistema di mercato, perché non dimentichiamoci che l'aborto fa soldi, l'aborto è un business come tutti gli altri, e quindi effettivamente per la prima volta nella storia noi scavalchiamo tutti questi sistemi che ci opprimono tuttora e garantiamo alle persone la piena libertà di scelta.
Io ricordo che c'è un sito di Women Help Women dove ci sono anche, ad esempio, c'è una sezione dedicata all'aborto farmacologico con le domande più frequenti, quindi insomma si possono anche...
Allora, tutte le persone che hanno bisogno di accedere al nostro sito, accedere ai nostri servizi, basta che vadano su womenhelp.org e ci trovano ovviamente questionari da riempire in caso volessero usare il servizio, ma trovano anche tantissime informazioni, e tutte le informazioni, tutte le nostre ricerche sono open source, sono da usare, da propagare, insomma da mandare avanti nel mondo, perché il problema, io penso, principalmente in questo momento sia quello di poca conoscenza del metodo. Come diceva prima Eleonora, io non incolpo tanto per la situazione in cui versiamo in Italia la classe politica, perché l'aborto è un argomento molto molto scomodo, e sono davvero pochi i politici che si vogliono macchiare, insomma, entrare nell'ambito dell'aborto, ma sono davvero molto 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 delusa dalla classe medica in Italia, che per ragioni a me sconosciute non vuole farsi suo questo metodo, non vuole letteralmente promuoverlo, non riesco a capire perché farmacologico risolverebbe tantissimi problemi presenti in questo momento in Italia, primo di tutti l'obiezione di coscienza,
certo.
Così come succede in tanti altri paesi, Eleonora ha nominato due, la Francia, anzi tre, Canada, Regno Unito, in molti altri paesi del mondo ormai questa è la realtà. In Finlandia, in Svezia, più di 90% degli aborti sono aborti farmacologici a casa. con le pillole che le donne possono ricevere nei consultori dai propri medici curanti addirittura.
Certo.
È così che dovrebbe essere. Invece di chiudere i consultori, noi dovremmo riaprire i consultori e mettere nelle mani dei lavoratori, dei consultori, che non devono essere per forza medici, le pillole abortive. Perché non è vero che ci vuole un'ecografia prima di distribuire quella pillola. Per dirle una sciocchezza, non ci vuole nemmeno un frigorifero per conservare quelle pillole.
Certo.
Pillole che, a proposito, costano pochi euro.
Poi sul sito, comunque, come abbiamo detto, ci sono moltissime informazioni. Grazie ancora, grazie Eleonora Cirant, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie a Duna Jelinska, grazie.
Molte grazie, a presto.
E ci salutiamo anche per questa puntata di Sui Generis, che non torna venerdì prossimo, perché venerdì prossimo siamo già alla festa di Radio Popolare, quindi l'invito è a ritrovarci lì alla festa di Radio Popolare venerdì prossimo, venerdì, sabato, domenica. Ciao!